Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shemot, appunto. Allora, come ogni settimana, partiamo dalla sintesi della Parashah per avere l'idea della Parashah e poi svilupperemo brevemente qualche argomento. Allora, intanto la Parashah e il Chumash di Shemot parte col popolo ebraico che conosce questa crescita demografica vertiginosa, che però, come sempre, suscita l'insofferenza e l'astio di questo nuovo sovrano egizio, nuovo, poi c'è la discussione tra Shmuel se era nuovo comunque, e percependo appunto questo fenomeno come una seria minaccia per il paese, giusto anche qui sempre trovare la giustificazione per perseguitarci, dunque impone al popolo ebraico questi lavori forzati, ovviamente a tappare di estrema durezza, ordinando prima alle levatrici di uccidere ogni neonato ebreo e poi di gettare i neonati, sempre i maschi, nel Nilo. Poi Amram, levita, sposa la zia Yocheved, eccezione alla regola, attenzione, prima di Matan Torah, e genera il terzo figlio. Dunque, dopo Miriam e Aaron, arriva il terzo figlio, Moshe, che irradia questa particolare santità, questa luce quando nasce, viene tenuto nascosto per 3 mesi e poi lo pone in questa cesta di giunco e lì viene trovato da Batian, la figlia del faraone, che sarà poi lei a attribuire il nome di Mosè, lo adotta praticamente, lo alleva a corte e una volta adulto esce dal palazzo Moshe Rabbeinu per vedere suo popolo, assistere di persona alle sofferenze dei propri fratelli, e lì Moshe Rabbeinu è testimone della violenza perpetrata nei confronti di un ebreo da parte di un egizio. E dunque Moshe uccide, pronunciando il nome di Hashem, l'egizio, e si trova costretto dunque a fuggire a Midian. Qui incontra Zippora, figlia dell'illustre Itro, e diviene pastore dunque del gregge del suocero. Poi Hashem gli appare, come abbiamo studiato ieri, in un roveto ardente, gli comanda di recarsi a salvare il popolo, tenta in diversi modi di sottrarsi alla missione, ma invano, come sappiamo, perché è lui il redentore scelto appunto da Kadosh Baruch. E Hashem gli rivela 3 segni per farsi accettare quello che abbiamo studiato oggi, stamane, per farsi accettare dal popolo come guida e liberatore, e gli promette che nei suoi incontri con Però verrà accompagnato appunto dal fratello Aaron, che di fatto farà da portavoce. Moshe intraprende il viaggio insieme alla moglie e ai due figli, e insieme a Aaron Moshe annuncia al popolo la prossima redenzione, popolo che crede nelle sue parole, visto che gli ha dato il segno del segreto Pacò di Fcod, che loro dagli avi già avevano questo segno, che con questi termini il Redentore si sarebbe rivelato, ma il sovrano, l'Egitto crudele, invece di obbedire, inasprisce ulteriormente la schiavitù, rendendola insostenibile. A quel punto Moshe se ne lamenta con Hashem. Questo molto brevemente. Ricordiamo i punti clou della parasha. E adesso andiamo a inoltrarci alle spiegazioni del Rebbe, dunque sull'ottica della Chassidut, e dove vediamo che appunto abbiamo parlato di questa schiavitù avodah kasha, proprio molto pesante, e come viene descritto nel Pasuk, capitolo 1, Pasuk 14, vayemareru et chayem, amareggiarono la loro vita tramite appunto questi lavori duri. Allora, perché è precisato vayemareru et chayehem? Yemareru dal termine maror, no? Amaro, ecco perché è la sera di Pesach si usa il maror per ricordare appunto la schiavitù. Però usare proprio questi termini di vayemareru et chayehem, la loro vita, come spiega appunto la Chassidut, è nel senso di che sono scesi, tra virgolette, nella loro vita spirituale. Perché quando si parla di vita, concetto di Chaim, ci si può riferire solo di vera vita, preciso, la vera vita è solo quella spirituale. Dunque, come sono partiti? Da far sì che gli ebrei abbiano pesanti difficoltà nel osservare la Torah e le Mitzvot, e dunque, quando il popolo si è lasciato dunque proprio sottomettere a questo giogo spirituale, automaticamente Avodah Kesha. Dunque, infatti, quello che vediamo, di quello parlavamo anche prima, della registrazione, siamo oppressi da quando esistiamo come popolo, però fin tanto che noi capiamo che la nostra esistenza dipende solo soltanto dal rapporto che abbiamo con HaKadosh Baruch Hu, dunque con la sua Torah e con le sue mitzvot, allora siamo protetti da tutto e da tutto. Dal momento invece che ci lasciamo sopraffare dal male e non mettiamo più l'accento, ma sia sulla vera vita, ossia la Torah e le mitzvot, allora lì subentra l'Avodah Kesha. E ovviamente degli accenni brevi, anche se su ogni punto ci sono sihot intere, ma è giusto per chiarire certi punti molto interessanti. Andiamo all'episodio di Moshe che esce, che vede, allora abbiamo parlato dell'egiziano, ma c'era prima, dopo l'episodio dell'uccisione dell'egiziano, c'è un altro episodio, dove l'indomani di Moshe, perché nella sintesi non vi ho messo tutto, no? Esce nel campo e vede stavolta non un egiziano che opprime un ebreo, e avevamo studiato anche il perché, ma il perché in particolare, ma un ebreo che alza la mano su un altro ebreo si rivolge, e come Rashi ci spiega, riferisce ai famigerati Dattan e Aviram, discendenti di Ruven, e dice al Rasha: perché colpisci il tuo compagno? E cosa ci dice Rashi? Malgrado che non avesse ancora colpito, ma aveva solo alzato la mano, lo definisce Rasha. E bisogna capire come mai. Allora dice, basandosi sulla Mishnah e la Braita di Kiddushin, Rebbe spiega che lo scopo della creazione dell'uomo, della persona, dell'essere umano, uomo o donna, è di servire il proprio creatore. Dunque, ogni membro del corpo ha uno scopo specifico per il quale è stato creato. Per esempio, la mano è stata creata per donare. Per esempio, la mano che dona la tzedakah, che dà una carezza e tanto altro nel positivo. Dunque, se nello specifico si usa la mano per cose positive, come abbiamo ricordato un paio, allora la mano ha un senso, la creazione di questa mia mano o di ogni essere ha un senso. E dal momento che, in questo caso, questo Rasha aveva alzato la mano, anche se di fatto non aveva ancora colpito, dice: aspetta, colpisce, se colpisce, dice: vabbè, adesso colpendo si può definirlo Rasha. Ma non avendo ancora colpito, dice, e appunto il fatto di già essere pronto allo scopo opposto per il quale in questo caso la mano è stata creata, allora rispetto a Kadosh Baruch Hu e alla sua creazione, il solo alzare la mano bastava per essere appunto definito Rasha, definito tale. Andiamo avanti nella Parasha e arriva Moshe Rabbeinu, dunque fugge a Midian, arriva questo pozzo, e lì, come Rivka, Eliezer con Rivka, Jacob e Rachel, e come abbiamo visto per tanti Shiduchim da lì, no? Fonte d'acqua. Lì arrivano le figlie di Tro e lui le salva perché c'era la scomunica rispetto al padre e dunque le aiuta, le salva, tinge l'acqua. E quando riportano al padre l'episodio, come definiscono Moshe Rabbeinu? Ishmitzri, un uomo, un egiziano, Izilano ci ha salvato. Allora, Moshe Rabbeinu, salvatore del popolo, primo salvatore della prima redenzione, è nato allora, nel 130° anno dalla discesa di Giacobbe e Efi in Egitto, visto che la madre aveva 130 anni quando l'ha partorito e la madre è nata tra le mura mentre entravano in Egitto, come avevamo studiato. Dunque, mi direte, e qual è il nesso? Nesso è che si trova appunto nella parola Ish Mitzri, abbiamo detto, viene definito Mitzri. Apprendiamo il termine Mitzri, egiziano, Mem Tzaddik e Reishi. Mem Tzaddik, Mem 40, Tzaddik 90, in tutto 130. 130 che è quando è nato Mosè, da quando Jacob e i figli sono arrivati in Egitto. Dunque 130 anni più Mem Tzaddik, Mitzri, Resh Yud, Resh 200, Yud 10, 210. Allora 130 sono gli anni come abbiamo visto e più 210 anni, dunque dopo 210 anni che Ibn Israele era in Egitto, sono stati poi salvati da Mosè. E ecco quello che, ecco, in breve diciamo. La gematria, usando anche la gematria, quando si riferivano a Ishmitzri. Poi arriviamo a un altro punto molto interessante, che è quello quando Moshe Rabbeinu alla fine deve accettare, dolente o nolente, la sua missione e dice: Ok, va bene, vado in missione, però se poi mi chiedono. Allora, io mi presento come loro salvatore, mandato da Hashem, Dio unico, ma se poi mi chiederanno che nome ha, cosa dovrò riferire loro? Allora, e qui il Rebbe riporta prima il Rashbam, il Ramban, il Sforno, no? Diversi Mefarshim, che dicono, appunto, pongono una domanda, ma Moshe Rabbeinu non sapeva qual era il nome di HaKadosh Baruch Hu, ovviamente sì. E infatti Rashbam, Ramban, Sforno e altri, ognuno dà una spiegazione. Allora, Rebbe però vuole darne un'altra, appunto l'ottica della Hasidut di cui parliamo. Dice, la paura di Moshe era quella di arrivare in Israele, di riferire loro le parole appunto di Hashem, e infatti al capitolo 3, Pasuk 7, cosa dice Hashem? Riferisci loro che ho visto la loro sofferenza, ho prestato attenzione, visto nel senso prestato attenzione alla loro sofferenza, al loro grido, e sono sceso io Hashem a salvarli, mandandoti te come messaggero. Allora, e questo avrebbe portato a una, diciamo, domanda a proposito del popolo. Allora, sappiamo che Ben Israele, a proposito, 210 anni, una delle oppressioni, delle schiavitù più atroci della storia, senza entrare in tutti veramente dettagli raccapriccianti. Dunque, per tutti questi anni, i Ben Israele sono soggetti a questa atroce schiavitù, e fino ad arrivare proprio al decreto che ogni figlio maschio deve essere gettato nel Nilo. Poi è stato colpito il faraone dalla lebbra e si intingeva nel sangue di questi neonati ebrei e via dicendo. Dunque, quando dice Mashmu, qual è il suo nome, cioè di Hashem? Nel senso, se Dio dei vostri padri ha ascoltato il vostro grido e le vostre sofferenze vi toccano in quanto vostro Dio, vostro creatore, quale nome, perché noi sappiamo che Akashvarko ha diversi nomi, dunque quale nome dei suoi nomi che mostra appunto questo suo modus operandi, diciamo, superiore e può comunque permettere che i suoi figli soffrino così tanto. Dunque, tu sei stato mandato da Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu è nostro Dio, nostro creatore. Ma come può essere che un nostro Dio, considerato anche nostro padre, Avinu Sheva Shamay, possa permettere una tale sofferenza? Dunque, è una domanda, come si direbbe, da 1 milione di dollari. E al che Akadosh Baruch Hu gli risponde, Eye Asher Eye, cioè come sono, mi trovo adesso nella loro disgrazia, così sarò sempre con loro anche nelle prossime disgrazie. Come riportato anche in Yeshaya, capitolo 63, passo 9, Bechol Tzaratam Lotzar, cioè anche nell'esilio Akadosh Baruch Hu non ci abbandona, ma anche lui addirittura, tra virgolette, è in sofferenza, è sofferente con noi, cioè si trova con noi nella sofferenza ed è sofferente. E il fatto che fino adesso, cioè nei 210 anni di schiavitù, ha permesso, tra virgolette, questa sofferenza, non perché non fosse con loro, ma infatti, cosa dice? Zeshmi Leolam, questo è il mio nome per sempre. E se notate nel passù, quando risponde Kadosh Baruch Hu, cioè dice questo è il mio nome per sempre, Zeshmi Leolam, e a Pasuk, a capitolo 3, Pasuk 15, ok, Zeshmi Leolam, Leolam è scritto senza la Vav, dunque non è completo, perché appunto per mostrare che il nome di Kadosh Baruch Hu era occulto, nel senso nascosto, e anche dunque la sua misericordia, la sua bontà infinite erano nascoste, ma sicuramente non, diciamo, cioè non presenti in modo palese, ma si presenti. Non come noi umani concepiamo la sua presenza, ma una presenza nascosta, dove anche lui soffre la nostra sofferenza, ma come co ogni cosa ha il suo tempo. C'è un momento per soffrire, un momento per gioire, c'è un momento appunto per essere redenti, e il momento di essere redenti era quello e non prima. In realtà ci potremmo soffermare molto su questo concetto, però un'idea, visto che adesso noi, dal 7 ottobre in modo particolare, ma da decenni, da millenni, da secoli, e da quando esistiamo, ma dal 7 ottobre in modo forse più sentito ancora, patiamo l'impatibile con centinaia di ragazzi meravigliosi, stupendi, giovani che danno una vita per Am Israel, i nostri soldati, per non parlare degli ostaggi. E sono momenti difficilissimi dove non riusciamo a sentire la presenza di Hashem nel micro e nel macro. Ognuno nella sua vita, poi in quanto ebrei, in quanto Am Israel, Eretz Israel. E dunque è molto difficile, un po' come Hashem, tipo, dove sei? Prego, fatti, mostrati. Ecco perché anche adesso sì, comunque vediamo tantissimi miracoli, e su quelli dobbiamo concentrarci, e sul lato buono, e come allora che il grido della sofferenza, dell'esilio, della schiavitù morale e fisica di allora, anche oggi, come allora, chiediamo di Hashem di accogliere il nostro grido e di accogliere le nostre tfilot, i nostri sforzi, le nostre tzedakot, le nostre shiurei Torah, e di portarci l'ultima redenzione, quella eterna, prestissimo. Un'altra domanda che il Rebbe pone molto interessante. Dice così: quando in tutta questa discussione tra Hashem e Moshe, a un certo punto anche Moshe ancora dice, velo yaminuli, velo ishmeu, loro non mi crederanno e non mi daranno ascolto. Allora, avevamo visto prima, se vi ricordate, a capitolo 3, verso 18, avevamo studiato insieme, che appunto, come vi ho accennato anche nella sintesi, che Hashem aveva trasmesso a Mosè le parole chiave, diciamo, pacotti, che con questi termini loro riconosceranno che se tu ti riveli con questi termini, questi sono i termini che loro da secoli sapevano che sono i termini con i quali il Redentore si sarebbe rivelato e dunque ti presteranno ascolto. Dunque questo sarà il segno. Detto ciò, come mai poi Mosè mette in dubbio, dopo che si è rivelato con questi termini, che Ibn Israel non gli avrebbero prestato ascolto? E allora, molto brevemente, dice perché era sicuro che, cosa succede? Lato umano, ancora una volta, essendo oppressi per più di 2 secoli, come abbiamo detto prima, una delle oppressioni le più dure e atroci e inumane mai subite, questo poteva far sì, e appunto molto anche lunga, perché comunque parliamo di secoli e non di giorni o mesi o anni, e dunque questo ha fatto sì che questa galut, questo esilio ormai era parte di loro. Dunque, anche se lui si sarebbe presentato in quanto redentore e avrebbero avuto difficoltà a percepire e risentire che veramente la salvezza, il momento della salvezza è arrivato. Ecco, questo è quello che succede quando uno si trova troppo tempo, diciamo, in una situazione drammatica e di sofferenza. Questo anche sempre, perché ogni cosa della Torah sempre vale per il micro e per il macro. Ok, dunque ci sarebbe ore e ore ancora di mille spiegazioni, anche molto più molto, diciamo, da sviluppare nel profondo, ma visto che abbiamo anche l'Haftarah, dunque ci accontentiamo e passiamo all'Haftarah. Allora, l'Haftarah, questo Shabbat, l'Haftarah di Chumash Shemot, la troviamo nel Navi, perché è sempre il Navi. E in questo caso Ishaya, al capitolo, allora, un attimo, sì, perché poi ci sono, secondo, no, le usanze, un attimo che vi do allora, comunque siamo in Ishaya, un attimo che mi è sfuggito quel segno, mi riprendo, scusate un secondo perché è andato, non so, eccolo qua. Ok, allora. Allora andiamo al rito italiano sefardita, dove poi c'è il rito ashkenazita, che invece è in Ishaya 27. E allora vediamo, forse ve lo accenno anche al rito ashkenaz, ma visto che siamo a maggioranza tra sfaradi e rito italiano e sefarad, andiamo per rito italiano e sefarad. Allora, siamo a, comunque, allora, secondo punto, come dicevo, il rito italiano è separato, siamo a Irmia. Allora, parlando di Irmia, sì, un secondo. Allora, Irmia era, ricordiamo, un profeta, era anche Cohen, che profetizzò nel periodo storico del primo Betamidash, e dunque sia. Dunque, primo Betamidash anche dopo la distruzione. E parte delle sue profezie sono anche quelle di consolazione, anche se sono più conosciute quelle sulla distruzione. E secondo la Massoret, Irmia scrisse anche il libro di Mlachim e la Megillah di Echa. Comunque nacque nel 649 avanti era, portare, e venne a mancare nel 568, sempre avanti a Rabocare, all'età di 81 anni. Visse anche nel periodo dell'esilio babilonese e iniziò a profetizzare, come lo vedremo adesso nel Pere, il tredicesimo anno del regno di Yoshiau. Continuò poi con i re Jehoahaz, Jehoiachin, Jehoiachin e Zedechia. Le sue profezie poi seguirono quelle di Zefania, visse nello stesso periodo anche di Yeheskel, con lui anche i profeti Nahum, Habakkuk e la profetessa Hosea. Huldah. Vi ricordo che abbiamo avuto 48 profeti e 7 profetesse, di cui appunto Huldah. E questo ci sarebbe anche qui molto da raccontare sulla sua vita, sulle sue profezie, ma ci concentriamo sul capitolo 1 di Irmia, che leggeremo in tutti i tempi italiani e sefarditi, e invece di Ashkenaz, Yeshayahu 27. Allora, partiamo con le parole di Irmia, figlio di Chilchiyahu, uno dei Coanim, appunto, che viveva a Anatot, così parte il capitolo. Anatot, dunque, territorio di Beniamino, a cui fu per primo rivelata la parola di Akadosh Baruch Hu, per eterno, nei giorni appunto di Yoshiau, figlio di Amon, re di Udà, nel tredicesimo anno del suo regno, come vi ho detto prima. Poi continuò a profetizzare, dice il Pasuk 3, anche nei giorni di Jehoiachin ben Yoshiau, re di Udà, fino al termine, qui va direttamente all'ultimo, a Zidkiau, figlio di Yoshiau, re di Udà, cioè fino a quando gli abitanti di Gerusalemme andarono in esilio, appunto nel quinto mese, nel mese di Av di quell'anno. E la parola di Hashem mi fu, dice Yirmiyahu, rivelata dicendo: io Hashem ti conoscevo ancora prima che ti avessi formato dal grembo. E Rashi riporta che appunto nel tempo di Adam Rishon, Kadosh Baruch Hu gli aveva mostrato tutte le generazioni e tutti i suoi profeti, 48 uomini e 7 donne. E dice così: vabbè, poi ci sono tante spiegazioni, ma oggi vi devo fare solo una parte, ok? E dunque ti ho consacrato futuro profeta, prima appunto che tu uscissi ancora dal grembo di tua madre. Ti ho stabilito profeta per il popolo ebraico, che purtroppo però sta agendo come le nazioni. E cioè che, come dice Rashi, rinnegano la Torah, che si comportano appunto come i goyim. E voilà. E dunque, a Boshe, dice Rashi, riporta Rashi, avevo già trasmesso che avrei, in Dvarim, al capitolo 18, che avrei poi portato un Navi come lui. E infatti vediamo l'analogia tra Irmiyahu e Moshe Rabbeinu. Abbiamo qui Irmia che c'è, cioè, con la Tochachà, e che deve appunto riprenderli, diciamo, fare la mitzvah di Ohech Tochiah come aveva fatto Moshe Rabbeinu, però poi vedremo la differenza nel preciso. E sia dunque sia l'uno che l'altro hanno Ohicho et Israel, e anche sia Moshe che Irmiau avevano profetizzato per 40 anni. E dunque continuiamo. Dunque, allora, quando appunto Hashem si rivela a Irmia e gli dice così, Irmia rispose: ahimè, mio signore Hashem, io non so parlare perché sono ancora giovane. E anche qui, come Moshe Rabbeinu, no, che all'inizio rifiuta la missione, e come ci spiega Rashi, dice: io in realtà, dice Irmia, Kadosh Baruch Hu, non sono degno di dare loro una hoja, perché vediamo infatti anche Moshe Rabbeinu che sì, lo fece, ma lo fece prima di morire e dopo essersi dimostrato attraverso grandissimi miracoli come l'uscita dall'Egitto, l'apertura del Mar Rosso, la discesa della manna dal cielo, del Slav, trasmesso loro la Torah. E io sono invece giovane, sono solo all'inizio e non me la sento subito di fare quello che Moshe Rabbeinu ha fatto, sì, però alla fine della sua vita. E dunque, non, al che Hashem mi disse: no, non dire sono ancora giovane, ma piuttosto recati da tutti i popoli idolatri presso i quali ti manderò e di al popolo di Israele tutto ciò che io ti ordinerò. Ma come sapete ormai che l'Aftarà ha sempre un nesso con la Parashah. Allora, come Mosè che viene designato profeta e che cer ha cercato di esimersi dalla propria missione, qui anche vediamo questo punto. E quando però nel passù dice lo yadati daber ki naaron, allora Naar l'abbiamo visto, vi ricordate questo termine di Naar a proposito di Yosef, quando il capocopiere si ricorda di Yosef, però lo ricorda col termine Naar, Naar Ivri Eved, vi ricordate? Bereshit 37,2. Poi l'abbiamo visto con Yehoshua, Naar lo Yamush mitoch haOhel, che era sempre legato a Moshe Rabbeinu, capitolo 33, passo 11. L'abbiamo visto a proposito di Shmuel Hanavi, di Shmuel Aleph. Infatti, ecco la mamma di Shmuel, maggiorenne, che è con noi, da capitolo 2, passo 18. A proposito, sempre in Shmuel Aleph, capitolo 17, verso 42, a proposito di David Amelef, e così altri 32 volte nella Torah troviamo questo termine Naar. Vi ho riportato qualcheduno, quelle che se siete sensate conoscere e ricordare, perché stesso tempo ne approfitto di fare il ripasso di quello che vi insegno. E dunque, un altro punto che dice qua, ma Hashem appunto dice: non dire sono ancora un giovane, ma recati. E non dovrai temere nulla da parte loro, perché io, Hashem, sono con te per proteggerti. E questo al tirà, vabbè, questo lo ritroviamo anche numerose di volte, ma non lo riportiamo. E dunque non temere nulla, perché io sono con te per proteggerti, dico e ripeto quello che tutti noi in questo momento, nel micro e nel macro, abbiamo bisogno. E dice: questa è la profetica dichiarazione di Hashem eterno. Poi, continua Ermia, dice: l'Eterno stese la sua mano, toccò la mia bocca e mi disse: ecco, ho messo le mie parole profetiche nella tua bocca. Vedi, oggi ti ho posto al di sopra delle nazioni e dei regni idolatri con l'incarico di sradicare, abbattere, distruggere, demolire, di costruire e poi costruire e piantare. Quello che stiamo facendo adesso per appunto con coloro che odiano Hashem e il suo popolo. E qui arriviamo alla visione di Ermiao, che era la visione del mandorlo. E la visione dice così: la parola di Hashem mi fu rivelata dicendo: Ermia, che cosa vedi? E io, Ermia, risposi: vedo un ramo di mandorlo. Allora Hashem mi disse: hai visto bene? Che come questo mandorlo matura precocemente in 21 giorni, anch'io mi affretto, dice Rashi, ad attuare le mie parole. E secondo il Midrash Agadà, appunto, questo mandorlo, appunto, ci mette, come abbiamo detto, 21 giorni per maturare, e così, infatti, dal 17 di Tammuz, fino a Tisha B'Av, sono 21 giorni dove mi affretterò a realizzare la mia parola, in quel caso di distruggere il Bet HaMikdash. E la parola di Hashem fu rivelata una seconda volta, ricorda Irmia, dicendo, e questa volta di nuovo: che cosa vedi, Irmia? Hashem chiede Irmia, e Irmia risponde: vedo una caldaia in ebollizione, la cui schiuma ribollente è rivolta verso nord. Al che Hashem mi disse: in effetti, perché il male avrà inizio da nord, in quel caso dalla Babilonia, che coloro che distrussero di fatto il primo Beit HaMikdash, babilonesi, e si riverserà su tutti gli abitanti del paese. Perché, ecco, dice Hashem, chiamerò tutte le famiglie dei regni del nord, e questa è la profetica dichiarazione di Hashem: verranno e ciascuna collocherà il proprio trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, ponendo assedio a tutte le mura intorno e a tutte le città di Yehuda. Allora, dice Hashem, pronuncerò il mio giudizio su Yehuda e Gerusalemme, menzionando tutto ciò che di male hanno fatto nell'abbandonare, dice Hashem, bruciando incenso a divinità altrui inchinandosi all'opera delle loro mani, cioè agli idoli che loro stessi hanno creato. Tu dunque cingiti i fianchi, come dice Rashi, cioè affrettati come un eroe, alzati, di loro ciò che ti ordino, non sentirti turbato di fronte a loro se non vuoi che ti renda vulnerabile davanti a loro. Oggi ti ho reso saldo come una città fortificata, una colonna di ferro e delle mura di bronzo, così da poter agire contro tutta la terra, contro il re di Giuda, i suoi principi, i suoi sacerdoti, contro la popolazione del paese, e ti affronteranno per contestare le tue profezie, come ben sappiamo, purtroppo è stato molto contestato Ermia, ma non riusciranno di fatto a prevalere su di te, perché, e qui di nuovo Hashem ti promette la sua protezione, dice: io Hashem sono con te per metterti in salvo. E questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E conclude la parte sefarad italiana, col secondo perek, la parola di Hashem mi fu rivelata dicendo: va, annuncia così che ti sentano gli abitanti di Gerusalemme, dicendo, così ha detto Hashem, se farai ritorno a me, mi ricorderò io Hashem di te. E di cosa in particolare? Della bontà che tu nella tua gioventù, quando eri ancora all'inizio cioè quando sei diventato popolo, in questo senso di gioventù, quando mi hai seguito i miei messaggeri, Moshe Aaron, in questa terra che era il deserto, e dunque mi ricorderò appunto di questo affetto, della tua giovinezza, dell'amore al tempo delle tue nozze, cioè quando appunto dietro Moshe Aaron mi hai seguito nel deserto, in una terra non seminata, e Israele è consacrata ad Hashem, intoccabile come una primizia del suo raccolto, e tutti coloro che ne mangiano sono colpevoli e il male si abbatterà su di loro. Questa è la profetica dichiarazione di Hashem. E qui si conclude l'Aftarah del rito italiano. Allora, invece rito Ashkenaz, invece si parla di Ishaya, che abbiamo già visto più volte, Ishaya, dove Hashem non punisce Israele come le altre nazioni, e poi Hashem farà tornare gli esuli, poi abbiamo una lezione per i dissoluti, cioè proprio giusto per dire gli argomenti, e la redenzione finale. Allora, abbiamo in questo, allora vi leggo. Le parole clou dell'Aftarah, sia di Irmia che di Shaya. Allora, Irmia abbiamo Irmia ben Hilkiahu, personaggi importanti, e protagonista ovviamente Irmia ben Hilkiahu. Poi abbiamo, si ricordano i re, Yoshiahu ben Ammon e Jehoiachin ben Yoshiahu e Zedekiah ben Yoshiahu. E il famoso passuk, Beterem etzorcha vabeten yedatikha, e sempre, e questo in Passuk 5, Passuk 6, lo yadati daber, lui risponde ya kinnar mochi, questo mar che abbiamo poi visto in parte delle 32 volte che è ricordato nella Torah. E poi vediamo, come abbiamo letto oggi nella Parashah, a pagina 234, perché era come di Moise Levi che abbiamo letto stamattina, e che dove appunto Hashem dice a Moshe, quando si voleva esimersi della propria missione, cosa dice il capitolo 4, Humash Shemot, Parashat Shemot, Pasuk 12, cosa dice nel Pasuk? Vai, io sarò con la tua bocca e ti indicherò cosa dovrai dire, Hashem a Moshe. E qui in Pasuk 12, no, no, pa non Pasuk 2, Pasuk 7, pardon. Nell'Aftarah, cosa vediamo? Non dire sono ancora giovane, ma recati tutti i popoli e di a Israele tutto ciò che io ti ordinerò. Dunque, vedete come Moshe Rabbeinu, anche qui vediamo anche con Irmia. Poi, dunque, al Tirà, non temere, Mitzafon ti patachar as, avete sentito questa frase? E questo passuk anche molto conosciuto, Te'ezor motnecha anche al techat kitchani, e l'ultima frase di Irmia, זכרתי לך חסד נעורי, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. L'inedir se trovo la canzone, poi ve la inoltro. E invece sul Perek di Shaya, Yatziz Ufarach e Tzitze Perach, che abbiamo visto più volte nella Torah, e questo Badad, questo l'essere da soli, un altro famosissimo passuk, parole del passuk 12, anche qui 12, del capitolo 27 di Shaya, Ve'atem teluketule echad echad, e voi sarete raccolti uno a uno molto presto con l'ultima redenzione. Amen. E non solo in quel giorno avverrà come se si fosse suonato un grande shofar, e coloro che erano smarriti e dispersi verranno e si inchineranno ad Hashem l'Eterno sul sacro monte di Yerushalayim. Vaya bayom ahu itakka beshofar gadol uvau avodim ha-ovedim be'eretz Ashur ve'anidachim be'eretz Mitzrayim. Vishtachavu Lashem Be'ar HaKodesh Birushalayim, anche questa, su questo passuca hanno fatto una canzone che mi ricorda anche la mia infanzia. Abbiamo nel passuk 2 del capitolo 28 di Ishaya, Chazak Ve'amitz, abbiamo visto molte volte Chazak Ve'ematz con Yehoshua, con il popolo di Israele e altre volte. Un altro passuk molto famoso è sempre dell'Haftarah, degli Ashkenaz, e Passuk 8, capitolo 28, Chi col shulchanot maleu kitzo abeli makom, e le diverse spiegazioni che ci sono su questo Passuk. E concludiamo col capitolo 29, col quale conclude l'Haftarah del rito ashkenazita, Yaakov asher pada et Avraham, e la spiegazione poi che avevamo studiato e che ritroveremo nel Tanya. E ok, dunque abbiamo visto l'Haftarah, rito sefaradita e italiano, rito Ashkenazita più in breve, e abbiamo percorso la sintesi della Parashah e diversi spunti sull'ottica della Hasidut. Detto ciò, io vi auguro un meraviglioso Shabbat, sereno, gioioso, pieno di brachatz, lacha, briut, e come vi avevo avvisato anche nel gruppo, questa lezione è stata dedicata alla bar mitzvah di Oriel Maraskalchi, Shebari, Brahmach Evarav, Shasagida, Sheigdal Hasid, Yerushamayim, Namdan, Shehorav, Irvumi Menu, Rov Nachat, Ve Yelo Atzlacha, Bechol Maase Yadav, Sheye Or Leair, Kol Svivato, Beor HaKdusha, Beor HaTorah, Rova Mitzvot, e tutte le brachot ai nonni, alle zie, a tutta la famiglia, ai genitori che tanto che conosciamo, che abbiamo di solito ogni giovedì con noi la mamma, che oggi appunto è alla vigilia della bar mitzvah, esonerata stasera ovviamente, e comunque dunque che possiamo sempre condividere sempre e solo gioie. Vatov hanir even la amen che ne razzon, Shabbat shalom baruch, noi ci ritroviamo domani mattina. Bebriutu besimcha, amen, ken yeh ratzon.